Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Sduran al microfono. Salutiamo e ringraziamo subito in console Roberto Colangeli che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale e che riprende il regolare palinsesto stagionale passata l'estate. Avete ascoltato tante belle puntate di quest'anno andate in onda di Magari anche durante l'estate. Ecco, ma 4 giorni fa si è conclusa l'estate, 5 per chi ci ascolta in replica il mercoledì, e quindi anche noi puntualmente ritorniamo con nuove trasmissioni che speriamo interessino coloro che ci ascoltano. E noi siamo contenti di proporre, secondo noi, un argomento interessante di cui si parla non troppo apertamente in quest'ultimo periodo, almeno per quanto riguarda le prime pagine dei giornali, ma che è un argomento che interessa un'enorme fetta di popolazione mondiale e in particolare che ha un impatto su tante popolazioni povere. Parliamo dei cosiddetti biocarburanti, cosiddetti perché è anche un modo semplice di definirli. Vedremo, cercheremo di capire meglio di nuovo che cosa si intenda per biocarburanti, compreso magari la differenza che molti avranno ascoltato tra prima e seconda generazioni, ma soprattutto oggi ne parliamo in relazione a un rapporto che è stato pubblicato nei giorni scorsi da Oxfam per quanto riguarda la politica UE sui biocarburanti, in quanto pochi giorni fa si è tenuto a Cipro il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Energia e in questa occasione appunto Oxfam ha inteso sottolineare come vi sia un rischio reale che i biocarburanti generino fame e quindi certo non positivi effetti. Ovviamente questo è un riassunto estremamente sintetico per l'appunto. Noi abbiamo qui una esperta invece in materia, soprattutto una persona che più volte ci ha aiutato a comprendere tematiche legate allo sviluppo e naturalmente anche inserito appieno nel mondo della cooperazione. Parliamo di Elisa Bacciotti, responsabile della campagna Coltiva di Oxfam. Buongiorno Elisa.
Buongiorno a voi.
Grazie della tua presenza con noi quest'oggi, di nuovo appunto per aiutarci a comprendere meglio un argomento estremamente sensibile di questi tempi, anche se, ripeto, non se ne parla magari tutti i giorni, però tutti i giorni può avere un impatto reale su tante e tante famiglie nel mondo. Parliamo dei biocarburanti. Innanzitutto, Elisa, prima poi di entrare nello specifico proprio su quello che Oxfam ha voluto dire con questo rapporto e anche sugli effetti del rapporto stesso, che cosa si intende per biocarburanti?
I biocarburanti sono dei materiali che si usano come combustibile per uso prevalentemente o urbano, appunto per riscaldare le nostre case, o ed è il caso diciamo più frequente per diventare benzina nelle nostre macchine, prodotti da materiale biologico e quindi da colture che possono anche essere ad uso alimentare, ad esempio la soia, la canna da zucchero, il mais, o colture che non sono diciamo destinate ad uso alimentare, ed è il caso dei biocarburanti di seconda generazione prodotti da lignina o da cellulosa, a volte anche di quelli più avanzati prodotti da rifiuti piuttosto che da piante che non sono ad uso alimentare perché magari sono alghe o altri tipi di prodotti. I biocarburanti ad oggi più prodotti però nel mondo per uso appunto prevalentemente nel settore dei trasporti, quindi biocarburanti che diventano benzina, sono quelli derivanti da colture alimentari e quindi da prodotti, come ho detto appunto mais, piuttosto che canna da zucchero, piuttosto che soia, piuttosto che olio di palma, che potrebbero essere destinati a sfamare le persone, non a sfamare le nostre macchine.
Ecco Elisa, in questo senso però io faccio anche non l'avvocato del diavolo, ma proprio la persona che come me tanti anni fa, alcuni anni fa diciamo, quando si iniziò a parlare di biocarburanti, ascoltava, sentiva dire beh però ecco questo finalmente darà un colpo, no, alle grandi compagnie petrolifere, la benzina che è cara, ecco questo sarà molto meno caro, ci permetterà di creare quindi un mercato antagonista a quello della della benzina. Insomma, in poche parole, all'alba del discorso dei biocarburanti, almeno per coloro che magari non ne masticavano troppo, poteva sembrare una bella idea. Ma allora, quali sono gli elementi pro e gli elementi contro?
Allora, sicuramente sì, è sembrata a molti una bella idea perché, come dire, all'inizio della ricerca sui biocarburanti derivanti anche da colture appunto alimentari, i cosiddetti biocarburanti di prima generazione, ci è stato detto, beh, bisogna investire su questi materiali perché sono il futuro, perché grazie all'utilizzo di questa biobenzina, se vogliamo, si ridurranno le emissioni di CO2 e quindi si ridurrà il peso, diciamo, di quelle sostanze che contribuiscono al cambiamento climatico, si diventerà meno dipendenti dal petrolio, sarà sicuramente una, come dire, dare impulso ai biocarburanti sarà sicuramente una decisione che ci permetterà quindi di andare verso un trasporto più verde.
Perché, ma
quindi, come dire, ci hanno raccontato questa bella storia a cui purtroppo però dopo anni appunto di utilizzo dei biocarburanti non possiamo più credere. Perché questo? Perché la ricerca ci dimostra e il nostro rapporto lo dice appunto chiaramente che la coltivazione di biocarburanti non riduce le emissioni di CO2 e quindi non ha un impatto positivo per arginare ciò che provoca il cambiamento climatico e quindi non è una soluzione per renderci più verde, sono fonti di energia che sì sono rinnovabili ma non sono sostenibili. Quel che è peggio è che per coltivare i biocarburanti, in particolare quelli di prima generazione che sono i più diffusi, si toglie terra all'agricoltura e quindi si toglie cibo dalla pancia delle persone. Il nostro rapporto, che è Bad Bio e si può scaricare sul sito di Oxfam Italia, ci dice che con la quantità di terra utilizzata per coltivare i biocarburanti usati in tutta l'Unione Europea nel solo 2008 si sarebbero potute sfamare 127 milioni di persone in più. In un mondo quindi che produce 1 miliardo di affamati, perché questa è la nostra realtà, cifra più cifra meno, noi non possiamo permetterci di lasciare più di 100 milioni di persone affamate perché dobbiamo riempire le nostre
case. E questo è già un primo dato estremamente importante, ovviamente preoccupante, che deriva dal rapporto, giustamente Elisa Bacciotti lo ha ricordato, Bad Bio, e si può scaricare da www.oxfamitalia.org. Questo per quanto riguarda uno dei punti essenziali del rapporto. Però ecco, allora, chi sono però i paesi in particolare che sono più interessati a portare avanti la ricerca sui biocarburanti e magari a convincere che invece ci siano degli elementi positivi, al di là di quello che naturalmente invece hai fatto bene a sottolineare tu?
Ci sono due gruppi principali di paesi. Un gruppo di paesi sono i paesi, diciamo, del nord del mondo, l'Unione Europea ed anche gli Stati Uniti. In particolare l'Unione Europea qualche anno fa, proprio nello sforzo di rendere il settore dei trasporti più verdi, ha preso la decisione funesta di incentivare il settore dei biocarburanti, stabilendo che entro il 2020 tutta l'energia utilizzata per far andare avanti il settore dei trasporti europeo dovesse provenire per almeno il 10% da biocarburanti. E questo ha introdotto, se vogliamo, una corsa alla produzione di biocarburanti e quindi una corsa alla terra che invece avrebbe prodotto cibo. Gli Stati Uniti hanno predisposto una misura simile appunto anche per incentivare il proprio settore agricolo, in particolare appunto sulla produzione dei biocarburanti prodotti da mais. Entrambe le decisioni sono decisioni appunto che poi provocano quello a cui che stiamo vedendo adesso, quindi una riduzione della terra coltivata a cibo per gli umani. Dall'altra parte, l'altro gruppo di paesi che hanno un po' puntato sui biocarburanti come fattore di sviluppo sono i paesi emergenti del sud del mondo, in particolare il Brasile o l'Argentina o il Paraguay o l'Indonesia. Paesi che hanno puntato su questa produzione, quindi sulla coltivazione di questo tipo di materie prime per la produzione di energia, a scapito però della loro sicurezza alimentare in alcuni casi.
Ecco, quindi questi sono i due gruppi di paesi che sono particolarmente interessati. Abbiamo capito anche, seppur sinteticamente, quali sono i pesi sulla bilancia. La bilancia ovviamente si sa evidente, che cosa si rischia, però probabilmente gli interessi dall'altro lato sono talmente alti che si cerca naturalmente di trovare la chiave per continuare a portare avanti una politica di sviluppo sui biocarburanti. Però per far capire quale può essere l'impatto, e questo anche viene giustamente sottolineato nel rapporto Oxfam, ecco, per far capire qual è l'impatto su popolazioni che magari si vengono anche convinte a cedere magari porzioni importanti di terreno, perché può essere naturalmente data una certa cifra in denaro, però che cosa si rischia realmente in queste zone soprattutto?
Ad esempio ti posso fare il caso per dire di un paese emergente appunto, che è l'Indonesia, dove secondo le Nazioni Unite 2/3 dell'attuale espansione delle coltivazioni di olio di palma in Indonesia avviene togliendo terra, togliendo terreno alla conversione di foreste pluviali. Quindi se questo trend continua, in Indonesia ci saranno il 30% di foreste pluviali in meno nei prossimi 20 anni. Voi immaginate appunto l'importanza per l'ecosistema, per la biodiversità ed anche per la produzione, se vuoi, di aria pulita a livello globale, che rappresenta appunto avere una foresta pluviale in questo paese, e immaginate a cosa si sta andando incontro per soddisfare la nostra sete di biocarburanti. L'altro esempio che mi viene in mente è un esempio di un paese africano, del Ghana, dove per convertire alla produzione di iatrofa una porzione di 14.000 ettari in una regione nord-est del Ghana sono state scacciate via 69 famiglie dalla loro terra, in un vero e proprio fenomeno di accaparramento di terra che, come tu sai, va sotto il nome di land grabbing ed è di fatto, come dire, l'antisviluppo per eccellenza, perché toglie ai contadini la possibilità di vivere di quello che coltivano, sia perché lo mangiano, sia perché lo vendono e ci producono reddito.
Tra l'altro un fenomeno questo di cui parleremo senz'altro in una delle prossime puntate di Magari, perché merita naturalmente più che solo qualche minuto un'osservazione, merita proprio una puntata specifica, cosa che sicuramente faremo, ripeto, nelle prossime settimane. Ritornando a quanto peraltro già stai sottolineando tu, Elisa Bacciotti, e come è sottolineato anche nel rapporto di Oxfam, la crescente peraltro domanda in particolare europea, e così incentriamo anche sull'Europa questa sezione di nostra conversazione. Ecco, la crescente domanda europea di biocarburanti sta favorendo, secondo il rapporto, l'aumento dei prezzi alimentari su scala globale, non è vero?
Assolutamente sì, secondo le nostre rilevazioni, che sono, come dire, modelli previsionali, ma che, come dire, predicono il futuro con una certa accuratezza, se la domanda di biocarburanti continua così su questi trend, entro il 2020 i prezzi di alcuni alimenti potrebbero aumentare più del 30%, fino al 36%, e questo impatto chiaramente lo sentiremo tutti noi consumatori, lo sentiremo anche noi nel nord del mondo, in Italia, quando andiamo a fare la spesa. Chiaramente sarà però un impatto ancora più forte nella fascia di popolazione che ha meno soldi, perché, diciamo, le persone più povere spendono certo, in paragone molto di più nell'acquistare cibo delle persone più ricche. Quindi sarà un impatto devastante in termini di aumento dei prezzi.
Ecco, voi di Oxfam, peraltro, ecco, approfitto per dire, Oxfam, molti lo sanno, una delle più importanti confederazioni internazionali specializzate in aiuto umanitario e progetti di sviluppo, composta da 17 organizzazioni di paesi diversi e che collaborano poi con 3.000 partner locali in oltre 90 paesi. Oxfam Italia in particolare, come anche qui molti dei nostri ascoltatori sanno bene, ha aderito nel 2010 alla Confederazione Internazionale di Oxfam, nasce dall'esperienza di UCODEP, organizzazione non governativa italiana che è attiva da oltre 30 anni ed è appunto confluita dando fondamentalmente forza e sostanza a Oxfam Italia. Fatta questa piccola presentazione, dovuta ovviamente in quanto Elisa Bacciotti è responsabile della campagna coltiva di Oxfam, non dovuta per fare un piacere naturalmente a Elisa Bacciotti, ma dovuta ai nostri ascoltatori che in questo modo possono, come io dovevamo sempre fare andare a diciamo loro stessi informarsi, per esempio sul sito oxfamitalia.org, da cui è scaricabile il rapporto stesso, e saperne sempre di più. Elisa, rispetto proprio ai lavori che si sono tenuti a Cipro, ricordavamo a inizio trasmissione il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Energia, non a caso il rapporto è stato pubblicato proprio in concomitanza con quell'appuntamento. Abbiamo visto che cosa avete sottolineato come rischi, che cosa avete chiesto ai ministri riuniti, ovviamente ai ministri più coinvolti nell'argomento, e c'è stato qualche eco?
Allora, Oxfam e il Ministro dell'Energia ha chiesto di rimuovere immediatamente tutte le misure che incentivano l'uso dei biocarburanti, e quindi la prima richiesta è quella di rimuovere, diciamo, l'obbligo, se vogliamo, di raggiungere il 10% di produzione di energia per il settore dei trasporti da fonti rinnovabili, perché non perché il 10% di fonti rinnovabili fosse un target sbagliato in sé, ma perché non è possibile raggiungere questo target a meno che non si producano biocarburanti da colture alimentari, quindi non ci si metta tutti a produrre cibo per sfamare le nostre macchine invece che per sfamarci. Abbiamo chiesto questo all'Unione Europea, ai ministri dell'energia. Devo dire che la risposta è stata una cauta apertura, nel senso che l'Unione Europea ha deciso, a seguito dell'incontro di Cipro, di non di rimuovere questo target, ma di specificare che questo target deve essere raggiunto, ma non aumentando la quota di consumo dei biocarburanti di prima generazione, che sono quelli più dannosi rispetto alla produzione di cibo, oltre al 5%. Quindi, in soldoni, l'Unione Europea ha risposto dicendo: va bene, teniamo in considerazione la vostra proposta, introdurremo dei correttivi volti a fare in modo che la domanda di biocarburanti derivanti da mais, da canna da zucchero, da soia, da cose che si possono mangiare, non salga.
Un contentino o la consapevolezza dietro questa decisione che effettivamente bisogna fare attenzione, e questo grazie anche a un rapporto come quello di Oxfam?
Devo dire che noi abbiamo una reazione positiva a questa apertura, perché per la prima volta si riconosce che le questioni da noi poste sono serie e che quindi c'è un'effettiva competizione fra produzione di cibo e produzione di biocarburanti. Tuttavia non ci può soddisfare, quindi continueremo a chiedere di più e continueremo a chiedere all'Unione Europea di avere anche più fantasia, se vuoi, cioè di trovare modi innovativi per aumentare la quota di energia per i trasporti che viene da fonti rinnovabili.
E noi continueremo quindi ulteriormente a dare spazio a Elisa Bacciotti, a tutti coloro che potranno, naturalmente anche di altre organizzazioni e settori, poter contribuire proprio alla comprensione del problema stesso, a farci capire dove occorrerebbe, in che direzione occorrerebbe andare. Ricordo ancora che tra l'altro il rapporto è parte della campagna di Oxfam Coltiva il cibo, la vita, il pianeta, di cui potrete trovare notizie ancora una volta sul sito www.oxfamitalia.org. Un'ultima battuta: se hai ulteriori consigli per l'uso, Elisa Bacciotti, rispetto magari a possibilità di informazione dei nostri ascoltatori.
Sicuramente il problema dei biocarburanti è un problema di cui si sa ancora poco, quindi mi permetto di ribadire l'invito ad andare sul nostro sito di Oxfam Italia per continui aggiornamenti, perché questo è un tema che tocchiamo e toccheremo anche in futuro. L'altra questione su cui lavoriamo è anche poter lavorare per offrire più trasparenza al consumatore, che deve avere il diritto anche di sapere cosa c'è dentro la sua benzina, anche in relazione agli scandali di quest'estate, dove insomma c'erano delle contraffazioni in merito al carburante. Visto che la paghiamo così cara, è importante sapere come viene prodotta e magari anche sapere che nessuno viene affamato questo.
Mi sembra una giusta annotazione con cui concludere la nostra conversazione di oggi con Elisa Bacciotti, responsabile della campagna coltiva di Oxfam, Oxfam Italia, ospite di Magari di oggi, Magari il mondo com'è, come potrebbe essere. Grazie Elisa, tienici informati e sicuramente non mancheranno altre occasioni di intervento. Grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Magari alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.